Vi chiedo un po' di pazienza e un po' di udito superiore al solito per permettermi di fare qualche tentativo di rientrare in servizio, un po' alla volta. E vi propongo appunto una meditazione su questo Vangelo che è forte, molto forte, che inizia con questo atteggiamento di Gesù che scopriamo anche noi nella nostra vita, cioè il fatto che Gesù non riesce mai a fermarlo, a tirarlo qui, a dirgli adesso spiegami, no? Era difficile fermare Gesù, perché Gesù andava, dice il Vangelo, è passato, passava, Dio è così, passa, non è che lo puoi bloccare lì. Nessuno riusciva a fermarlo, in molti ci avevano provato, anzi tutti avrebbero voluto fermarlo, trattenerlo, assicurarselo. Ma lui non si lasciava fermare, perché per essere con lui bisogna seguirlo. Cioè tocca a noi andargli dietro, non viceversa, non ce lo possiamo portare a casa, dobbiamo andargli dietro. Mentre Gesù usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro. Ci ha provato anche questo tale. Proviamo a immaginare che cosa pensava questo tale, chi era e che intenzioni aveva. Dunque, un altro evangelista, Matteo, ci dice che si tratta di un giovane, e tutti i Vangeli dicono un giovane proprio per bene, di quelli bravi, educato bene, no? Conduceva una vita onesta, come una cosa naturale, spontanea, non avrebbe neanche mai pensato di vivere diversamente da come era stato educato. Eppure sto giovane qui non è del tutto contento. Ha la netta impressione che questa correttezza dei suoi comportamenti, che può bastare per vivere bene, per essere stimati, no? Ma questa correttezza ha la sensazione che non basti per essere all'altezza delle attese di Dio. Cioè Dio si aspetta qualcosa di più di persone correttine, brave, vuole di più. Che questo non basti per avere, come dice il Vangelo, la vita eterna, per sempre, quella di Dio, hai capito? No? Ha il presentimento questo giovane, ce l'abbiamo tutti, credo, che c'è una verità della nostra vita, c'è una definitività della nostra vita che a noi sfugge e che forse è nascosta in Dio. Per questo appunto bisogna andare a interrogare Dio. Dio, non un altro. Forse è questa trascendenza, questa eccedenza misteriosa del nostro essere uomini che fa sentire a tutti noi la nostra vita decisamente imperfetta, inquieta. Un grande cristiano diceva: il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Dio. Ha la sensazione questo giovane, nelle cose che fa, tante volte di perdere tempo, di muoversi in superficie. Forse dovrebbe fare qualcosa di più. Ma che cosa? A ragionare tra noi, se poi ragionassimo in televisione tra i nostri amici, sta roba qui appare incomprensibile, no? È giovane, è bravo, è ricco, ma cosa va a cercare questo? Cioè, cosa gli manca? Di sicuro, se lui dicesse non sono contento del tutto, gli direbbero: hai qualche problema psicologico. Guarda, io conosco un buon psicologo. Una volta, quando l'uomo si diceva inquieto, la citia, quell'inquietudine di non sentirsi al posto giusto, di cercare qualcos'altro, si mandava dai maestri spirituali, non dallo psicologo, no? E questo fa così, si rivolge a un maestro spirituale, maestro buono. E per far questo è coraggioso sto giovane, perché da Gesù giravano tutti alla larga, lo stimavano, è bravo, fa delle cose straordinarie, ma alla larga, attento a chiedergli esplicitamente cosa devo fare, perché le sue risposte erano sempre esagerate. Era esagerato Gesù. Quando gli chiedevi qualcosa rispondeva in maniera che dice: ma no, non è possibile, appunto. E invece questo ha il coraggio e gli chiede: maestro, che cosa devo fare? E come sempre Gesù, antipatico, non è molto accondiscendente, sembra quasi rifiutare questa domanda. Ma perché mi chiedi? Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Traduciamo. Per sapere veramente quello che devi fare, non devi interrogare un maestro, per quanto bravo, ma devi interrogare Dio stesso, perché Lui solo è buono. Guarda che tu sta roba qui la dici tutti i giorni nelle preghiere, ma sai, si prega, ma non ci si pensa a quel che si dice, no? Non dici tre volte al giorno: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, amerai il Signore tuo Dio con tutto, tutto, hai capito? Cioè tutto è tutto, non un po', con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le tue forze. E forse l'errore di questo giovane, inconsapevole, l'errore è proprio questo di cercare la verità della propria vita, la vita eterna, la giustizia della propria vita, interrogando i maestri della legge, anziché cercare Dio stesso. Cioè cercare qualcosa da fare in più, anziché cercare il segreto di tutto, che è una cosa sola. Non è qualcosa in più. Tutto il resto. E vediamo dove sta questo tesoro. Gesù chiede al giovane: ma tu conosci i comandamenti? Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora il padre e la madre. E il giovane dice: ma ci mancherebbe altro, io queste cose le osservo tutto, fin da ragazzo, capito? Ma il giovane ha l'impressione che non giusta, che non basti. I comandamenti, come si sente, sono delle proibizioni. Anche noi diciamo: non ho ammazzato, non ho rubato. Ma la vita eterna si può avere semplicemente osservando dei divieti, semplicemente non facendo gli animali. Occorrerà bene far qualcosa di positivo per avere la vita eterna. Ma che cosa? Povero giovane, poveri noi, come assomiglia a noi. Che grossi peccati ci sembra di non farne, ma neppure ci sembra di realizzare quella cosa che salverebbe la nostra vita. Cioè viviamo quasi per inerzia, custodendo le piccole cose di ogni giorno, no? Seguendo la traccia prevedibile che il tran tran della vita ci dà da fare, da sempre, senza grandi trasgressioni, ma anche senza tanta profondità. E siamo sempre piuttosto inquieti, certo per questo, per quello, le preoccupazioni giuste che la vita ci pone tutti i giorni, ma al fondo siamo radicalmente inquieti perché non sappiamo rispondere a questa domanda: a che cosa servono tutte le cose che abbiamo e che facciamo per la vita eterna? A che cosa servono perché la nostra vita sia per sempre? A quel punto Gesù, fissatolo, lo amò. Traduciamo: lo chiamò a diventare suo discepolo e gli disse: una sola cosa ti manca, va, vendi quello che hai, tutto quello che hai, tutto, anche qui tutto, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. Si tratta appunto, sembra, di una sola cosa, ma è quella da cui dipende il senso di tutte le altre. Gesù aveva detto altre volte: c'è una perla preziosa nascosta in un campo e quando tu la trovi devi vendere tutto quello che hai per comprare quella perla. Il regno di Dio è così. Quel tale era ricco, ma quando ci si trovava al bar non sembrava, non era uno che ostentava, non era uno che rubava, non era uno che corrompeva quei soldi. Lui era convinto, giustamente, che le ricchezze non fossero la cosa più importante della sua vita, semmai erano un pensiero in più. Non pensava certo che esse potessero garantirgli la vita eterna. Ma nel momento in cui Gesù gli fa questa richiesta di mollarle, si accorge d'improvviso di quanto peso avessero le ricchezze nella sua vita. Non era disposto, non pensava di essere così attaccato ad esse. Non si era accorto che le ricchezze, ma tutto, la vita stessa, la salute, il programma della vacanza di quest'estate, tutto era più importante della vita eterna. Non si era accorto. Ora che scopre a che cosa veramente lui è attaccato, si pente di aver interrogato Gesù. No. Non è da ascoltare Gesù, non è umano. Non siamo capaci noi di essere così. E in fretta se ne allontana, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto perché aveva molti beni. Com'è difficile che i ricchi entrino, com'è difficile entrare nel regno di Dio. E non solo i ricchi, perché vorremmo tutti adesso fare un discorso di quegli sporchi di ricchi che approfittano, che corrompono, che rovinano, che calpestano i poveri. Ecco lì ci salteremmo addosso tutti, subito, giusto. E però anche noi, nel piccolo che abbiamo, ricchezze, affetti, salute, programmi, quanto è difficile capire che il regno di Dio è la perla che dà valore a tutto e senza la quale tutto il resto è senza valore. Capire che questa perla non è altro che l'affidamento nudo totale a Dio. Alla fine, per entrare nella vita eterna, ci verrà chiesto proprio questo, che noi consegniamo tutto nella fede e che impariamo già nella vita a fare così, a consegnare tutto nella fede. fede. La nostra vita sarà per sempre solo se la affidiamo a Dio. Abbiamo capito bene. Soltanto lasciando casa, perché i discepoli dicono: ma maestro, cosa hai detto? Soltanto lasciando casa, fratelli, sorelle, madre, figli, campi per il regno di Dio, è possibile ricevere il centuplo. E cioè, perché noi diciamo, ci facciamo i buoni con Gesù, poi ci dà più salute, più soldi, stiamo meglio, no? Il centuplo non è la nostra quantità. Il centuplo è l'eterno di ciò che siamo. È l'eterno dei nostri legami, delle nostre storie. Sono eterne le cose che viviamo se le diamo a Dio. Soltanto lasciando casa, fratelli, sorelle, madri, figli, campi, per il regno di Dio è possibile ricevere il centuplo, cioè moltiplicare per cento, per mille, il valore delle cose, che senza questa sapienza del regno svaniranno, svaniscono presto nel nulla. Il centuplo di cui parla Gesù è del tutto simile alla straordinaria moltiplicazione dei beni che produce la sapienza, il dono che Dio ci fa della sapienza. L'amai più della salute e della bellezza, preferì il suo possesso alla stessa luce, perché non tramonta lo splendore che ne promana. E insieme con essa mi sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile che non finisce.
Dio nostro Padre è vicino a quanti lo cercano con cuore sincero. Animati da questa fiducia preghiamo insieme e diciamo: si compia, Signore, la Tua volontà.
È così difficile che il desiderio della sapienza ispiri le nostre vite, Signore. Perdonaci se non siamo capaci di alzare lo sguardo e desiderare la Tua luce più della salute e della bellezza. Noi Ti preghiamo.
Si compia, Signore, la Tua volontà.
Il Tuo sguardo, pieno d'amore, non è bastato a scaldare il cuore del giovane ricco. Ti ringraziamo, Signore, perché solo Tu ci ami così, incondizionatamente. Noi Ti preghiamo.
Si compia, Signore, la Tua volontà.
Com'è attuale il Tuo richiamo a quanto quanto è rischiosa la ricchezza e quanto è più difficile convertirsi se si possiede di più. Ti preghiamo perché nessuno si senta esente dalla responsabilità di effettuare un cambiamento. Noi Ti preghiamo.
Si compia, Signore, la Tua volontà.
Ti preghiamo per i sacerdoti, le suore e i laici, che sparsi per il mondo si fanno annunciatori della Tua salvezza, che il Padre da sempre ha pensato per ciascun uomo. Noi Ti preghiamo.
Si compia, Signore, la Tua volontà. Dio misericordioso, sempre attento alle situazioni della nostra vita, esaudisci le preghiere dei Tuoi figli e aiutaci a riconoscere nella fede i segni del Tuo premuroso intervento. Per Cristo nostro Signore.